Vacalebrico. Storie di musica e musiche che fanno storia, narrate da Federico Vacalebre.
It's Vacalebrico Time My Game, e questo è davvero il mio tempo. Ognuno fa, chi fa il mio, almeno chi fa il mio mestiere, sa perché lo fa, e io lo faccio sicuramente per colpa o merito, scegliete voi ancora una volta, dei Clash. Avevo 15 anni quando mi ritrovai in pieno 1977 sulle loro strade, avevo 18 anni quando scrissi il mio primo libro sui Clash. E non della band volevo parlare, ma volevo parlarvi di Zio Joe. Hey Joe, di John Strummer, l'ultimo dei Moicani punk. Oggi la cresta sembra un fatto per scugnizielli mucusi, per calciatori che non si sa perché se la fanno. All'epoca la cresta si faceva col sapone o con l'amido, ci si rimettevano i capelli ed era una cosa per essere confermati nella condanna della gente per bene, delle teste quadre, dei borghesi. Oggi si porta. E io ricordo dov'ero quando mi raggiunse la notizia che era morto John Strummer, e ho ripreso il pezzo che ho scritto, il coccodrillo che ho scritto per la sua morte. Uscì sul Mattino del 24 dicembre 2002. Volevo costruire questa trasmissione più o meno come quel pezzo, ricalcandolo, aggiungendoci poche cose e pochi ricordi, perché aveva il senso di una cosa che bruciava dentro. Iniziava più o meno così: le agenzie dicono che Joe Strummer, 50 anni, è stato trovato morto 2 giorni fa nella sua casa a Broomfield, Somerset, Inghilterra, forse per attacco cardiaco, lo deciderà un'autopsia. Se esistessero ancora le fanzine punk, racconterebbero la loro verità col tono militante e per sempre giovane della controinformazione fotocopiata. Joe se n'è andato per rovinare il Natale all'Inghilterra guerrafondaia di Blair e per impedire che i Clash prima o poi si riunissero, spinti dalla calamita o calamità dell'Eterno Revival e o dal richiamo di un ingaggio miliardario, magari in occasione dell'ammissione il 10 marzo 2003 nella Rock and Roll Hall of Fame. Ecco, quel pezzo sembrava quasi una lettera scritta a Joe Strummer. Ehi Joe, questo Natale riparleranno del punk, ricordiamolo, era il 24 dicembre, confondendolo con le birichinate di Green Day e Company. Parleranno di te, di zio Mick Jones e di zio Paul Simon e di zio Topper Hedon e dei Sex Pistols e di tutti gli altri kids di un tempo. Forse ricorderanno persino i London SSS e i 100ers. Ehi Joe, i soliti soloni diranno che eri l'ennesimo borghese, anzi figlio di un diplomatico nato ad Ankara per caso, trasformato in ribelle senza pausa. Ma i CD dei ragazzi ieri e di oggi suoneranno White Riot, Radio Clash, London Calling e Washington Ballads. riscoprendo quanta attualità e quanta rabbia mai sopita si nasconda nel sogno no global di quelle canzoni, che mescolarono la rabbia del sottoproletariato bianco con quello dei ghetti neri. Ehi Joe, come spiegare a mio figlio chi eri o almeno chi sei stato per me e per quanti negli inni riottosi scritti con zio Mick rinvennero l'ultimo disperato tentativo del rock di evitare la normalizzazione e la museificazione combinando il sesso con la sovversione e lo stile? Ehi Joe, che parole usare per raccontargli perché gli integralisti anarcho-punk vi scomunicarono quando firmaste per una multinazionale del disco? O di quel vostro primo concerto italiano nel giugno 1980 in Piazza Maggiore, Bologna, con Top Eridon che non arrivava e veniva sostituito dal batterista dei Caffè Caracas, la band di Raffaele Riefoli, futuro Raff? O di quando nel 1984 la seconda line-up dei Clash si esibì a Cava dei Tirreni e tu ne approfittasti per fare il turista a Napoli tra i guaglioni sconvolti dal tuo look moicano? Che queste sono storie di... i pezzi del rock che hanno attraversato la nostra vita. Quando i Clash firmarono per la CBS, non si chiamava ancora Sony, qualcuno decise che il punk era morto perché bisognava essere puri e duri fino alla fine. Sul retro del primo 45 giri dei Clash c'era un brano che si chiamava 1977. Nel 1977 cantavano i Clash: non c'era più spazio per Elvis, per i Beatles o per i Rolling Stones. Il rock doveva cambiare completamente pagina. Quando faranno London Calling, i Clash citeranno la copertina del primo disco di Elvis Presley. Non erano anti-stoniani, non erano anti-Elvis. Ma perché mai, come mai un uomo sano di mente potrebbe essere contro i primi Rolling Stones? Era però il tempo di mollare le boiate, era il tempo di smetterla con gli Essori, smetterla con lo Star System. Quello che i Clash facevano è tornare al rock and roll. Joe Strummer nei locali dove nasceva il pub rock aveva fatto la palestra, aveva cantato classici e canzoni nuove cercando di trovare la voce della sua rabbia. In futuro si definirà come un folk singer con la chitarra elettrica. In futuro scriverà sulla sua chitarra la stessa cosa che c'era scritta sulla sei corde di Woody Guthrie: questa chitarra uccide i fascisti. Purtroppo le chitarre i fascisti non li hanno mai uccisi e sono sin troppo vivi e in giro, ma quella chitarra faceva davvero male negli anni di una Londra sonnolenta. Ecco, quelli erano i Rolling Stones. Vi ricordate i Rolling Stones che scrivevano cosa può fare un ragazzo nella Londra sonnolenta se non diventare uno street fighting man, un combattente di strada, a differenza dei Sex Pistols che facevano tanto casino senza, ed erano davvero ribelli senza pausa e basta. I Clash non erano ribelli senza causa, la loro rivolta sapevano dove indirizzarla.
London's burning! London's burning! Let's go.
E torniamo a quella lettera scritta a uno degli uomini per cui faccio questo mestiere. Ehi Joe, forse qualcuno ora ti chiederà di mettere su una band con Sid Vicious al basso o di duettare con Ian Curtis o Kurt Cobain. Siamo tutti orfani di qualcuno, è difficile ammettere che siamo soprattutto orfani di noi stessi, dei capelli e dei sogni perduti, quei sogni stretti nei solchi di quegli LP consumati, ricomprati e riconsumati su CD, anche se il profumo del vinile è un'altra cosa. The Clash 1977, ovvero l'urlo, l'esplosione nichilista ma non troppo, il punk reggae party, il suono della Garageland che invogliava mezzo mondo a uscire fuori dal garage per suonare, non importa come, urlare il declino dell'impero occidentale. Give 'em enough rope 1978, duro, compatto e da rivalutare con quel titolo, dategli abbastanza corda, sottinteso per impiccarsi. Il doppio London Calling 1979, uno dei dischi da portare con sé sulla classica isola deserta, con la copertina, l'abbiamo detto, che cita l'esordio di Presley, è una cosmogonia rock and roll tra guerre civili spagnole, rivolte inglesi, incubi americani, profumi giamaicani. E ancora il triplo sandinista 1980, capolavoro terzomondista, romantico, guerrigliero e apripista della world music prossima avventura, con quel cocktail di ingredienti da tradizione bianca, rock and roll, punk, surf, valzer, marce, ma soprattutto nera, reggae, funky, disco, jazz, ritmi latinoamericani, rap. Combat Rock 1982, sospeso tra rap, atmosfere dilatate, Allen Ginsberg e Rock the Casbah.
Down.
Ehi Joe, continuava quell'articolo, non voglio dire che dopo quell'inevitabile rottura di 19 anni fa, troppe pressioni e soldi, troppa eroina per Topper Rido, tu non abbia combinato più nulla di buono, tra i pseudo clash di Cut the Crap, i concerti con i Pogues, i film, Mystery Train di Jarmusch o Affittato un killer di Kaurismäki, i dischi da solista, Walker dell'87, Earthquake Weather dell'89, Rock Art and X-Ray Steel del 99 e Global Agogo del 2001 con Mescaleros. Ehi Joe, cosa avrei dato per essere stato il 15 novembre all'Action Town di Londra quando Mick Jones si è aggiunto ai tuoi Mescaleros ed insieme avete intonato Bank Robber, White Riot e London's Burning? Ehi Joe, un saluto da uno dei Class City Rockers, la vita e la rivolta continua. Quello era il pezzo, l'ultimo pezzo Joe Strummer l'aveva scritto con Bono e David Stewart, si chiamava 48864, come il numero che Nelson Mandela portava sulla divisa da detenuto. L'abbiamo ascoltato, all'epoca Bono ricordò così Joe Strummer, i Clash erano la più grande delle rock band, hanno gettato le fondamenta per gli U2 e che i Clash siano qui per restare, lo dicono non tanto le carriere degli altri Clash che hanno fatto cose buone e cose interessanti, ma il fatto che non si siano mai riuniti. Sono convinto che Joe Strummer ma lo stesso Mick Jones non avrebbero mai accettato, però era nell'aria quella storia, perciò io aprivo questo pezzo così. È dal 2004 che in Italia si tiene un tributo italiano a Joe Strummer, ed è il 2008 Il futuro non è scritto, il film dedicato da Julian Temple a Joe Strummer. The future is unwritten era una delle frasi culto che compariva su uno degli ultimi dischi dei Clash. Che il futuro non fosse scritto, che il futuro non sia scritto, lo dicono tutti i ragazzini che nelle Garageland di mezzo mondo riprendono quelle canzoni forti di quello straordinario cocktail. La prima parte della carriera dei Clash sta nell'unione del punk con il reggae, con il dub. Gli Alma Megretta Guard partono da quella parte. Londra è quella in cui i Clash e Bob Marley sognano un punky reggae party. La seconda parte della carriera guarda a tutti gli altri suoni, al reggae, al rock and roll, al punk si aggiungono i suoni del mondo e scritture apertissime, le storie raccontate dai Clash, gli inni sono più profondi. A Granada nel gennaio 2013 hanno deciso di intitolare una piazza a Joe Strummer, forse perché l'aveva citata in Spanish Bombs, forse perché è stato più volte luogo di soggiorni spagnoli di Joe. La Spagna, come l'Italia, è una nazione particolarmente devota, come la Francia ancor più, al culto di Joe Strummer. Il punk non ha cancellato via, purtroppo, la boria delle rockstar, il divismo, e purtroppo ha lasciato spazio al revival delle musiche più bolse, degli assoli più rincoglionenti, dell'onanismo, e non ha salvato il rock, che è morto per autoprocurato aborto o perché ha finito di avere cose da dire. Ma l'ultimo dei Mohicani Punk è una storia particolare. Pensate che ne so, finisce per ispirare i Negrita, che nell'album Eldorado gli dedicarono Brother Joe, oppure finisce per ispirare veramente, clamorosamente, Max Pezzali, che nel suo primo romanzo, Per prendersi una vita, lo cita più volte. Ecco, se abbiamo tutti un blues da piangere, abbiamo tutti un Joe Strummer personale, quello che incontra Johnny Cash, anche questa l'abbiamo già suonata per incidere Redemption Song di Bob Marley. Il mio personalissimo è quel moicano che a un certo punto mi raggiunse a casa con una telefonata, erano appunto i giorni del concerto a Cavale dei Tirreni, e mi chiese di portarlo in giro con delle vespette. Finimmo per girare scortati da Scugnizzi in giro per Napoli e per entrare al museo archeologico. I want a riot on my own, la cerco ancora quella rivolta.
In the days of 39, oh please leave the Vendana open, Frederico Locker, dead and gone, bullet holes in the cemetery wall, the black need to. Yes, the quitter, oh my god, I thought.
Fetish bones,
yes, the quitter, if the need to. Yes, the quitter, oh my god, I thought.
Fetish
weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill.
They sang the red flag.
They wore the black one after they died in Bird Mockingbird Hill.
Back from the buses.
Spanish
bones,
yes, the quitter if I need to. Yes, the quitter, oh my god, it's all.
Spanish bones,
yes, the quitter if I need to. Yes, the quitter, oh my god, it's all. The hillsides ring with.
Sapevi che hanno creato qualcosa che prima non esisteva? Veloce è la prima azienda al mondo ad offrire il noleggio di attrezzature sportive con ritiro e consegna anche in città diverse tra loro. Con Veloce puoi noleggiare biciclette ed accessori di alta gamma per il tuo viaggio, allenamento, competizione sportiva o team building aziendale in oltre 500 città italiane e in 9 stati europei. I noleggi e le escursioni veloce sono una delle prime 5 cose da fare in Europa, consigliate dalla celebre guida internazionale Lonely Planet. Scopri i servizi disponibili su velocerental.com. Sei un cantante emergente? Vuoi che le tue canzoni siano messe in onda in radio? Manda il tuo brano con una email all'indirizzo mp3@europhoneradio.it. Ad Europhone Radio c'è spazio per la tua musica. Visita europhoneradio.it. Hai un'impresa e il tuo obiettivo è un nuovo modo di comunicare? Vuoi far crescere la visibilità del tuo marchio? Sei un personaggio dello spettacolo, un cantante emergente e desideri un'agenzia che si occupi della tua immagine? JJ è l'agenzia di comunicazione e marketing per il lancio, la pianificazione ed il consolidamento della tua immagine. Per un preventivo gratuito chiama 339-572-5577. Per un preventivo gratuito visita www.jjcomunicazione.it. Hai un'impresa in crescita e vuoi nuovi clienti o partner? Dai visibilità al tuo business su Europhone Radio. Per saperne di più, contatta Europhone Radio. Invia un'email all'indirizzo spot@europhoneradio.it. Un nostro responsabile sarà a tua disposizione per valutare senza alcun impegno la migliore soluzione per il tuo progetto di comunicazione. Visita europhoneradio.it.
Londra sta chiamando, Londra chiama, Londra urla, c'è un disastro nucleare nell'aria. Quante volte, quante rassegne ho intitolato Naples is Calling, ma ci sarà stato Bergamo is Calling, Pordenone is Calling, Lima is Calling. È difficile dirlo, ma è così. Ci sono dei momenti in cui la storia cambia, ci sono delle band che cambiano la storia. Mark Perry, che era il leader degli Alternative TV, fondatore di Sniffing Glue, entusiasta del suono dei primi Clash, fu l'uomo che decretò: il punk è morto quando i Clash hanno firmato per la CBS. È evidente che il punk era morto, se il punk doveva cambiare la musica era morto ancora prima. Eppure era così. Un volantino distribuito da punks anarchici al concerto bolognese dei Clash del giugno 1980, ce l'ho sotto gli occhi, scriveva questo: questo concerto è stato organizzato per fotterci, non solo per avere voti, per ringraziarsi le masse giovanili, per acquistare il bisogno di musica, ma non è solo musica quello che vogliamo, per darci il punk che fa comodo a loro. Gli stanti Clash venduti al sistema hanno scelto loro perché doveva essere un gruppone super famoso ad attirare la folla e perché ancora una volta non si desse importanza alle parole innocue nel loro incomprensibile inglese. Punks contro Clash, strumenti del potere per il divertimento che cercano di imporci. Forse fu questa l'errore fatidico di quella generazione, forse fu questo l'errore del punk, forse fu questa la cosa che diede più fastidio al Woody Guthrie punk Joe Strummer. La divisione, no? L'eterna divisione delle sinistre, in quel caso era la divisione fra i punks anarchici straordinari, i Crass, che in qualche modo furono la risposta ai Clash, oppure quanto sarebbe stato bello pensare di riuscire a portare quella rivolta anarchica dentro le multinazionali. Non lo so, erano cose strane, no? Pensate a uno come Martin Ware, che quando stava nei Human Leg parlava dei Clash come di un gruppo molto commerciale, proprio lui? Ma pensate invece quando Paul Simon, straordinario bassista che imparò a suonare il basso, oggi fa anche il pittore di successo, mettendo gli adesivi sulla tastiera per capire dove doveva mettere le mani, e naturalmente studiando su dei dischi reggae dove il basso è quello serio, è quello importante. Quando Joe si è unito a noi era come avere un padre nel gruppo, lui era quasi un maestro per noi perché aveva suonato in un vero gruppo. Di solito è molto paziente e difficilmente l'ho visto incazzarsi, gli piace ridere. Per qualcuno, penso per esempio a Theo Acole degli Orchestre Rouge, Joe Strummer è stato un poeta al fianco di Lorca e di Neruda. Per alcuni giornalisti erano un mito morente già quando scrivevano Sandinistra. Per altri, penso a David Frick su Rolling Stone, Combat Rock era un album di canzoni di lotta, non avrà magari le risposte ma può essere il nostro ultimo avvertimento: prendere nota o stare zitti. Eravamo tutti sintonizzati sul Radio Clash, eravamo tutti sintonizzati sull'urlo che partiva da Londra, eravamo tutti consapevoli che Joe Strummer non era un figlio del popolo, però forse sapeva stare dalla parte giusta. Tutti no, però, perché pensate, Jean-Jacques Burnel, bassista degli Stranglers, rifletteva così: l'ultimo disco si chiama London Calling, ma tutte le foto sono state scattate in America. Questo ti può dire molto, ma non se ne può fargliene una colpa, perché molti di questi complessi hanno patito la fame per anni e alla fine lo stomaco a dettare legge. Insomma, la discussione sui Clash era la stessa. Hanno tradito? Avevano tradito firmando per la CBS, avevano tradito andando in America, avevano tradito scoprendo la disco music e il funky e il rap, sì, l'hanno fatto per primi o quasi. Tanti anni dopo non rimane uno straccio di idee, rimangono quelle rivolte, quegli urli, quelle notti passate a pogare Garageland o London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten
the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
I rocker, i giurassici rocker che imperversano ancora adesso, furono spazzati via dai Clash, dai Sex Pistols, e in qualche modo reagirono in maniere diverse. C'è chi, non a caso si chiamava Pete Townshend ed era stata la chitarra incendiaria degli U, capì che cos'erano i Clash. Sono favorevolmente impressionato dalla determinatezza del gruppo di Joe Strummer ebbe a dire Peter. Altri li mettevano in canzone per combatterli. Nel famigerato pezzo Punk is Dead i Crass urlavano così: la CBS promuove i Clash ma non lo fa per la rivoluzione, certo, lo fa solo per il denaro, il punk diviene moda. E ancora, in un altro brano dei Crass storico, White Punks on Hope, cantavano: il nome giusto è Crass, non Clash. E Joe Strummer come poteva rispondere? Quando hanno incominciato ad adorare ogni cosa che fosse urlata, allora ho smesso di urlare per sempre. Ho cercato di usare tattiche più evolute. Quando sei del tutto giovane idealista, non realizzi che esistono altre possibilità di manifestarsi: volteggiare come una farfalla o pungere come un'ape. Che sia chiaro, non aveva presente Sting. E diciamo, cosa succedeva quando uscivano i Clash? C'era chi li detestava, Siux, c'è chi li adorava, Joe Jackson, e c'era chi rifletteva dall'interno della band, Mick Jones era la chitarra, Mick Jones era la consapevolezza, Joe era il poeta e il ribelle e la voce di ruggine, Mick Jones era l'uomo che tutto quello che era successo da Elvis Presley in poi l'aveva studiato davvero. Se non fossi stato nei Clash avrei voluto possedere tutti i loro dischi. I Clash sono tutto per me, non ho niente al di fuori di essi. Ho l'impressione di aver cacciato fuori tutto quello che avevo per loro. Ho l'impressione di aver perso ogni cosa. È il mio problema. E questa è la storia vera dei Clash. Chi è passato per quella stagione, dopo ha fatto delle cose carine. Anche Mick, anche Paul, anche Joe. Io non le suono perché chi suona i Clash, chi conosce i Clash, non può fare altro. È come quando hai bevuto il whisky giusto, è come quando hai amato la donna giusta, continuerai a fottere, ma non c'è paragone. We'll be right back.
weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cent. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours cut. Yeah, wait, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do your
un'impresa e il tuo obiettivo è un nuovo modo di comunicare? Vuoi far crescere la visibilità del tuo marchio? Sei un personaggio dello spettacolo, un cantante emergente e desideri un'agenzia che si occupi della tua immagine? JJ è l'agenzia di comunicazione e marketing per il lancio, la pianificazione ed il consolidamento della tua immagine. Per un preventivo gratuito chiama 339-572-5577. Per un preventivo gratuito visita www.jjcomunicazione.it. Sei un cantante emergente? Vuoi che le tue canzoni siano messe in onda in radio? Manda il tuo brano con una email all'indirizzo mp3@europhoneradio.it. Ad Europhone Radio c'è spazio per la tua musica. Visita europhoneradio.it. Crio Photography trasmette emozioni, pensieri, piaceri e desideri attraverso la forza immediata e prepotente di un'immagine. Crio Photography è l'agenzia specializzata in fotografia pubblicitaria, still life, food, industrial, moda, editoriali ed eventi, fotografia sportiva e naturalistica. Per saperne di più, visita il sito crio.it. A Casa Maria Antonia, l'ospitalità è il fiore all'occhiello di una tradizione antica, fatta di cose semplici e di sorrisi. Circondata da un ampio giardino di agrumi e fiori, Casa Maria Antonia è una vera oasi di tranquillità. Il posto ideale per un tranquillo soggiorno nel cuore di Anacapri. Visita casamariantonia.com.
Robert Smith, il leader dei Q, racconterà di essere cresciuto ascoltando Clash, Sex Pistols e Co. Mick Jones riflette così: sicuro che posso passeggiare per Londra. Se si mette male o soltanto comincia a mettersi male, credetemi, scapperò via, più lontano che posso. Lasciatemi in pace, gente normale, avete capito? Ho la mia famiglia, vivo con la nonna, i miei vogliono sapere come vanno le cose. Questo è buono, loro tutti sono interessati a vedermi in televisione. Ecco, i Clash sono all'apice del successo, c'è chi da sinistra, dall'ala anarchica del punk, li accusa di tradire, c'è chi dal mainstream li accusa di essersi venduti alla televisione, c'è chi, come Mick Jones racconta, si vorrebbe difendere, vorrebbe avere una vita decente. I loro compagni di cordata, ricordate che al primo concerto, al primo festival punk, al 100 Club in locandina ci sono Damned, Sex Pistols e Clash. I loro compagni di cordata pure c'hanno dei dubbi su quello che sta succedendo alla band, forse è troppo politicizzata, forse hanno paura di confrontarsi con qualcuno che dice le cose così in maniera chiara, oppure chissà. Rats Cabis, batterista dei Damned, dice: i Clash li vedi poverini, guarda che facce tristi hanno, sono dei poser e basta, sai quanto prendono di anticipo? Tutto ok, tranne se canti venire dal Westway e di essere nato nei bassi fondi, cosa che figa ovviamente e fottutamente non è vero, allora non va troppo bene, no? Sembra l'accusa che viene fatta oggi anche ai 99 post nel loro piccolo, di essere entrati in classifica con l'album dei centri sociali 20 anni dopo. Captain Sensible, stesso bassista della stessa band, di Damned, dice: cosa ne pensi incitare alla rivolta per diventare ricchi? Davvero i Clash hanno scritto White Riot per diventare ricchi? Non lo so, io so che voglio ancora quella rivolta e che il disco funziona benissimo. Ugo Bonham, The Gang of Four, diceva: personalmente non ho mai capito cosa fanno i Clash, a parte innalzare bandiere, la politica è parte della loro immagine, ribelli con una causa, il fatto di essere ribelli è più importante della causa. Loro erano da quelle parti, noi andavamo a vederli ogni tanto, li abbiamo sfiorati, eppure a me sembra che quella rivolta ci sia. E ho ascoltato una volta Kirk Brandon, leader di un gruppo misconosciuto come Tear of Eight, raccontarla come sembrava a me. È questa: è fondamentale che gruppi come i Clash continuino il loro discorso politico, ma sarebbe assurdo che lo facessero negli stessi termini e modi che avevano agli inizi. È necessaria un'evoluzione costante, anche perché tutto cambia costantemente e alla gente non va di sentire sempre gli stessi accordi pietrificati. Insomma, il nuovo e il vecchio punk, il nuovo e il vecchio Clash, il nuovo e il vecchio Joe Strummer, erano la maniera di evolversi di musicisti che non potevano restare pietrificati in se stessi. Forse la rivoluzione non è uno stato mentale permanente, forse il punk non è uno stato mentale permanente, sicuramente molti dei nostri sogni se ne sono andati con i nostri capelli, almeno nel mio caso i capelli. Però se un altro mondo è possibile è perché ci sono canzoni che ci aiutano a crederlo, forse a illudersi, e ci sono persone come Joe Jackson che ricordano che nel 1977 i Clash mi hanno mostrato una nuova strada, quella della convinzione nel fare una cosa in cui si crede. Altri erano di tutt'altra idea. Pensate a Johnny Rotten, che dir si voglia, uno che per preservare se stesso o le sue tasche è finito a fare la pubblicità al burro, a esibirsi per i reali d'Inghilterra, è finito in un talent sull'isola deserta, una cosa del genere, comunque in un reality show. Lui con i Clash ce l'aveva a morte. Fottuti pieni di boria, parlano di politica ma non ne capiscono un cazzo, davvero, lasciamo perdere. Lui che confesserà centinaia di volte di non averne capito un cazzo e di non volerne capire un cazzo di politica. E Joe, mi verrebbe voglia di riprendere quell'articolo e di chiedergli come si è visto raccontato al cinema, di come si senta mostrato alle nuove generazioni, quale canzone ci canterebbe oggi, che cosa avrebbe regalato agli Indignados, quale suono avrebbe adottato lui, che era arrivato a una scannificazione del rock and roll, se oggi starebbe dalla parte degli electro cyberpunks o chissà dove. I Magnifici 6, la polizia alle sue spalle, che i Magnifici 6 poi erano Magnifici 7, ma non importa. Rock the Casbah, tutte le canzoni dei Clash hanno aperto strade, sia quando le scrivevano sia quando si impossessavano di cover, e suonano maledettamente e fottutamente bene. Ecco, Sandinista, che è un disco sin troppo ricco, sin troppo vario, sono tre album, è strepitoso, ma London Calling è un disco capolavoro nella top 10 di tutti i tempi.
Yeah.
Le vie delle canzoni sono misteriose. Una di queste canzoni, nel caso di Class, è Charlie Don't Surf, Charlie non fa il surf. Viene in mente la scena di Apocalypse Now con il surf dei soldati, e poi quella canzone diventa altre cose, no? Diventa una installazione di Maurizio Cattelan che porta il titolo della canzone dei Clash, in cui un bambino è inchiodato con le matite al banco della scuola, e poi diventa nelle note di una band italiana come Baustelle, Charlie fa il surf, che è ispirata però all'installazione di Cattelan e non alla canzone dei Clash. E nel testo di Bianconi è un brano di ribellione pura e di parodia della ribellione. Chissà quanto c'entrano i Clash, quanto c'entra Cattelan, quanto c'entra Apocalypse Now, quanto c'entra Cuore di Tenebre. Il rock ha bisogno di miti romantici, e quello di Joe Strummer forse lo è, ma il mito continua invece nella positività di Strummerville, la fondazione che porta il suo nome, nei 1000 Strummer Camp che si tengono in giro per tutto il mondo. La cosa divertente è che negli Strummer Camp, negli Strummer Festival, abbondano, è vero, le band di cover, però insieme alle cover band ci sono band che fanno la loro musica rock, reggae, punk, in stile Clash, ispirati dai Clash. Se andate ai festival che si tengono in nome di altri artisti scomparsi, la legge della nostalgia è estrema. Alle Strummer Fest la legge della festa è estrema, c'è sempre un falò acceso, c'è sempre una chitarra elettrica o acustica che sogna di far fuori davvero i fascisti, e c'è sempre qualcuno che il giorno dopo si alza e combina qualcosa di buono, di giusto. Il moicano punk, nel mostrare la strada, nel morire così poco retoricamente, sembra che avesse portato a pisciare il cane prima. Mostra che cos'è poi la street credibility del rock. È una cosa semplice, è una cosa normale, non bisogna neanche fare o essere chissà quanto eroi maledetti. Joe Strummer ha vissuto in maniera spericolata, ma neanche poi chissà quanto, ed era anche un rocker complicato. La vita di Joe Strummer condiziona molto la sua musica. È strano, Joe Strummer nasce ad Ankara, Turchia, il 21 agosto 1952. Il padre è un funzionario del Ministero degli Esteri britannici. Gira il mondo e passa per l'Egitto, per il Messico, per la Germania, e a 9 anni si trasferiscono a Londra. In Messico frequenta per 2 anni una scuola di lingua spagnola e si sente un paria, racconterà in un'intervista a cuore aperto: in ogni situazione noi eravamo guardati come fenomeni da baraccone, ho fatto il pieno di immagini e suoni in posti davvero strani, da bambino ho avuto diverse cose piuttosto bizzarre. Inizia suonando Woody Guthrie sull'ukulele, l'aveva comprato in Shaftesbury Avenue per quasi 2 sterline. Frequenta una scuola d'arte, la Central School of Art. Prima o poi dovremo dedicare una puntata a tutti i rocker che sono usciti dalla School of Art inglese. Si compra la prima chitarra con la quale si guadagna qualche spicciolo suonando per le strade nella metropolitana. Intanto il fratello, anche lui con la passione della musica, iscritto al National Front, il partito nazifascista inglese, e appassionato di scienze occulte, si suicida. E poi inizia in qualche modo la carriera musicale, e quella la sappiamo, è fatta di gruppi dimenticati, che se non ci fosse passato per lui non avrebbero neanche lasciato nulla di inciso. Se negli Stati Uniti i kids guardavano con attenzione a Patti Smith e a Jonathan Richman, che ridonavano un po' di ossigeno agli amanti del suono Velvet Underground Doors, in Inghilterra le nuove generazioni preferivano spendere il loro tempo fra le bancarelle dell'usato di Portobello alla ricerca di vecchi microsolchi. i Clash non ci sono ancora, si formano i 101ers e Neil Brown scrive più o meno così: nel 1975 ero senza una lira in tasca e accorso di ragazze e sento un tetto. I 101ers iniziarono a suonare, erano un gruppo di sbandati ed erano più numerosi degli spettatori. Il cantante aveva molti denti cariati, la sua voce era simile alle ruggine sul fondo di una vecchia automobile, suonava su una vecchia chitarra tutta ammaccata che cantava di amare come la sua ragazza. Li ho rivisti spesso poi e il pubblico era sempre più numeroso. Poi un giorno alcuni amici mi dissero che si erano sciolti e per sempre. Dietro quel gruppo erano pronti a nascere i Clash. Joe Strummer era pronto a riunire intorno a lui un quartetto di magnifici ribelli, senza pausa di sicuro, senza causa per qualcuno, con una causa chiara. Quando arrivarono a Bologna flirtarono persino con l'immaginario delle Brigate Rosse. Ci toccò scendere dall'angoletto in cui ci eravamo appollaiati e spiegargli che forse la rivolta si faceva in un'altra maniera. Chiesero scusa, ho sentito raramente dei rocker, dei divi, chiedere scusa anche a rischio di essere filtrati. C'era chi li accusava perché si erano venduti, c'era chi li accusava perché sembravano filo brigatisti. Nel frattempo, alla batteria quella sera c'era il batterista dei Caffè Caracas, la band di Raff, perché il batterista dei Clash si era perso da qualche parte. Queste sono storie vacalebriche. Thank you.
In questa puntata abbiamo ascoltato White Riot, London's Burning, Tommy Gunn, Spanish Bombs, London's Calling, The Magnificent Seven, Police on My Back, Charlie Don't Surf. E ci salutiamo con Rock the Casbah.
Jet.